E la musica dunque con Alessio Sturaro in console, Enrico Bianda al microfono, e apriamo come annunciato un'ampia pagina dedicata alla letteratura, proponendovi un'intervista ad Alessandro Robecchi, giornalista, autore televisivo, scrittore ovviamente, attualmente è nelle librerie con il suo Di rabbia e di vento, lo pubblica Sellerio, è il terzo appuntamento con il personaggio del detective Carlo Monterossi. I romanzi precedenti si intitolavano Questa non è una canzone d'amore e Dove sei stanotte? Tra l'altro, di Dove sei stanotte su Facebook sto postando in questi momenti, e tra poco lo potrete vedere, la versione dell'intervista video realizzata al Salone del Libro di Torino lo scorso anno. Sono tutti romanzi dove appunto facciamo conoscenza con Monterossi. Protagonista, però, va detto, è anche la città di Milano, come in passato Robecchi dimostra di saperla raccontare con quel gusto anni 70 che poteva essere quello di Fruttero e Lucentini, per intendersi, quando scrivevano ad esempio di Torino nei romanzi La donna della domenica o A che punto è la notte. L'intervista di Maria Grazia Rabiolo è stata realizzata con Robecchi a Verbania nell'ultima edizione di Letteraltura.
Di rabbia e di vento, Alessandro Robecchi, terza puntata con Monterossi protagonista, terza puntata in realtà no, terzo episodio come è stato sottolineato proprio qui a Verbania. Ancora una volta comunque siamo a Milano e ancora una volta c'è una storia poliziesca che prende il lettore dall'inizio alla fine. Lo dico perché ho trovato soprattutto una scrittura ricca di nessi nascosti anche di alta letteratura. Ci sono veramente queste piccole pillole nascoste, ma al di là di tutto c'è un forte senso dell'umorismo in questo libro, ma c'è anche una grande pietà per coloro che stanno ai margini della società. Qui si è parlato di due tipi di cittadini milanesi, i ricchi ricchi e i poveri poveri. Questo è un tentativo di fare giustizia mischiando un po' queste due categorie sociali. Con che intento si muove Alessandro Robecchi allora?
Gli intenti che posso dichiarare onestamente sono un paio. Il primo è: io voglio che la storia nera funzioni, cioè voglio una trama gialla dove un alibi è un alibi, un movente, perché io sono un grande lettore di gialli e mi irrito quando le regole del genere non vengono rispettate. E dall'altra parte, però, mi piace anche quando il genere serve a raccontare delle cose della città, della vita, della società, della vita della gente proprio. E naturalmente tutto poi in questo libro diventa un po' amaro, un po' malinconico. L'happy end non è un happy end vero, i cattivi sono molto cattivi, ma hanno anche forse le loro ragioni per esserlo. I buoni non sono del tutto buoni, esattamente come credo sia poi nella vita normale. E in più penso che appunto in questa società troppo diseguale, che diventa sempre più diseguale invece di attenuare queste diseguaglianze, i perdenti, gli sconfitti abbiano diritto a un risarcimento, almeno nella storia, nella fiction, almeno nella narrativa, nella narrazione, nella storia inventata. Questo non succede sempre, ahimè, nella vita, però almeno nei libri ce lo si può mettere, insomma.
Il protagonista è Carlo Monterossi, un uomo di televisione, televisione spazzatura, diciamolo subito, che è molto invidiato, anche questo è stato sottolineato qui, per ciò che poi lui ama meno, cioè questo mondo. Come dire, lo fa star male anche, no? Questo mondo, eppure lui non riesce a staccarsene. E in fondo è un codardo, no? È uno che non ha la forza di tagliare, perché insomma potrebbe anche farlo, perché non lo fa?
Perché certi meccanismi ti prendono e ti tirano dentro, perché nelle nostre vite c'è sempre quel timore di andarsene, timore di smettere una cosa che sta funzionando. A lui gli porta fama, soldi, rispetto, e in più mi serve questa cosa narrativamente per dire che tutti abbiamo un po' un blues dentro, tutti abbiamo delle nostalgie, delle malinconie, che non ne parlo necessariamente in termini negativi. La malinconia e la nostalgia sono anche cose soffici da avere intorno, un po' rassicuranti. Insomma, siamo nel piccolo batuffolo delle nostre insicurezze, delle nostre incertezze. A me non piacciono i personaggi tutti di un pezzo, quelli che sono tutti cattivissimi o tutti bravissimi, eroici. E io credo che tutti noi abbiamo una malinconia da qualche parte, e mi piaceva tirarla fuori. Siccome non parlerò mai delle mie, diciamo così, mi piace che ce li abbiano i miei personaggi.
Però questa contraddizione in termini resta, insomma, non è che Alessandro Robecchi mi abbia risposto. Lui non molla, in fondo è un atto di vigliaccheria, non mollare.
No, sì, questo è vero. È anche vero che in ogni libro lui ci prova, diciamo, in questo poi ci prova, anzi, pare che risolva addirittura il problema trovando altri contratti, eccetera, eccetera. Però è proprio una questione di una cosa che, per esempio, a Milano è una cosa molto importante, di sicurezza sociale. Monterossi non rinuncia al suo attico in Piazza della Repubblica, i suoi divani bianchi, la governante che lo accudisce, diciamo, unlimited budget, come direbbe lui. No, lui non lo direbbe, diciamo, come si direbbe a Milano, e tiene a questi suoi privilegi di classe, diciamo così. E questa è una contraddizione molto comune, no? Nella società moderna, il disprezzare in cuor proprio quello che si fa e che però ci dà molto e quindi ce lo teniamo stretto, è una cosa che crea un blues nel protagonista, un acido. E a me interessano quegli spiragli nella vita delle persone, quelle crepe. Mi piace infilarmi lì dentro, perché niente è bianco o nero, no? È bello andare a scavare nel grigio, secondo me.
Di rabbia e di vento, il romanzo di Alessandro Robecchi racconta di un morto che viene a riprendersi un tesoro, una donna che sembra vissuta più volte, un passato cattivo che ritorna e lascia misteriosi indizi sulla pista, e in esso la polizia cerca risposte a domande che appaiono impossibili. Questa volta il personaggio creato da Robecchi, il detective Carlo Monterossi, detective per caso della nuova Milano nera vividamente dipinta dall'autore, è un detective per rabbia. Questo è il terzo romanzo di Robecchi con queste ambientazioni. Vi lasciamo all'ascolto della seconda parte dell'intervista di Maria Grazia Rabiolo.
Noi troviamo dei poliziotti, a me piacciono moltissimo questi poliziotti, perché sono proprio, sono arrabbiati, sono... E ce n'è uno in particolare che la vive un po' come una questione personale,
sì.
E che va in giro esattamente come va in giro lui, e camminano tutti e due o si muovono all'interno di Milano sfogando questa rabbia, che è quella del titolo, peraltro. Però è tutta un'altra pasta questo qua.
Io volevo arrivare lì, in realtà, anzi è stato il punto di partenza del libro. Io trovo che oggi a Milano, ma nella società italiana, c'è una grossa componente di rabbia che non è più una rabbia collettiva, non è più una rabbia finalizzata a qualcosa, è una rabbia, è un rancore quasi privato, che ognuno si mastica per conto suo, e quindi tutte e due sono molto arrabbiati per questa ingiustizia che questa persona, la vittima, diciamo così, ha vissuto, ognuno per i suoi motivi personali diversi. Anche la citazione di Fenoglio, che c'è a un certo punto, lo dico senza svelare la trama, insomma, viene da una storia privata, che a parte è uno dei miei libri preferiti nella vita, diciamo così, ma è anche per dire che spesso la rabbia che muove la storia, che muove i grandi avvenimenti del mondo, molto spesso è anche una rabbia privata che dipende da noi. Ecco, quella è un'altra intercapedine dove mi piace infilarmi, perché tutti i gesti pubblici vengono anche da motivazioni private. Il poliziotto che la prende sul personale è più vero di quanto si possa immaginare, perché un poliziotto sta in un punto strano della catena, sta quando il male è già successo, però quando non è ancora diventato giustizia, non è ancora diventato burocrazia, processi, faldoni, avvocati, è uno che vede il sangue. E quindi si incazza, sì, cioè vede l'ingiustizia, proprio la tocca, è il primo che la vede, diciamo. E questo, secondo me, cambia la vita di una persona, a meno che tu non sia proprio un cinico irreparabile, che forse quel mestiere lì ti fa diventare anche. Però, insomma, io credo che nel profondo del loro cuore tutti quelli che trovano un cadavere morto, un'ingiustizia, morto male, come si dice nel libro, un'ingiustizia di quel tipo lì, qualcosa dentro gli si deve smuovere, sennò che stiamo a fare qua, insomma.
C'è una cosa che colpisce nel libro ed è l'uso sapiente dei vari linguaggi, cioè in bocca ad ognuno di loro c'è il linguaggio della società a cui appartengono, della classe sociale alla quale appartengono, da questi un po' antipatici del mondo televisivo ai poliziotti che non risparmiano naturalmente il turpiloquio, Lo stesso Monterossi e tutti gli altri personaggi.
Sì, perché per due motivi. Intanto mi serve per delineare il personaggio, ognuno parla come parlano i personaggi. Io non sono favorevole a quello, ah, si scrive come si parla. No, perché scrivere non è parlare, è un'altra cosa. Però nei dialoghi o quando i personaggi si esprimono, la loro lingua, diciamo così, mi serve anche per delinearli, no? I poliziotti non sono degli intellettuali, i poliziotti sono poliziotti, parlano come poliziotti. Parlano paradossalmente, ma nemmeno tanto paradossalmente, in modo più simile ai delinquenti che chi amministra la giustizia, che è un magistrato, no? E quindi io quando vedo quegli sceneggiati in TV dove il poliziotto trova il cadavere e dice perbacco, mi cascano un po' le braccia, no? Il poliziotto dice oh cazzo, non so come dire, mi scuso con gli ascoltatori naturalmente, quindi quello mi serve per delineare un mondo, ma poi anche c'è un'altra questione, forse più sotterranea, insomma, che è la lingua italiana è una cosa meravigliosa e questo a me piace molto, questa ricerca della lingua, questo anche alto e basso, questo inserire anche un linguaggio popolare, perché è quello che sentiamo quando andiamo in giro, è come sentire un suono, è come sentire un profumo quando entri al ristorante, è una cosa che rende vivo tutto, secondo me, a saperlo fare, poi nel senso quelli bravi intendo, io ci provo, però credo che quel rumore lì sia importante in una storia.
You must leave now. Take what you need, you think will last. But whatever you wish to keep, you better grab it fast.
A proposito di rumore, qui chiudiamo. C'è un rumore meraviglioso che qui noi avvertiamo solo attraverso le parole, che è quello della musica di Bob Dylan, delle canzoni di Bob Dylan.
Beh, Dylan è un po' più che un cantante, nel senso che è uno che ha attraversato quella cultura lì del Novecento, dall'americano, dalla frontiera, da Steinbeck, la Bibbia, cioè pieno di riferimenti letterari e al tempo stesso però molto popolare, addirittura ha avuto dei periodi country in cui metteva il cappello da cowboy, non so come dire, e al tempo stesso grandissimo intellettuale newyorkese, quindi cioè, Dylan è un po' il paradigma di quello che noi vorremmo dall'arte. Secondo me, cioè uno che non solo fa della buona arte, ma cambia i parametri della sua arte. Io lo metto insieme a, che ne so, Picasso, Manet, cioè è un grande del Novecento, non so come dire. E però dall'altro punto di vista mi fa anche comodo che siano canzoni, perché questo rende tutto più leggero e popolare, insomma. E comunque è una mia passione che ho regalato al Monterossi, quindi potrei parlare di Dylan per ore, ma te lo risparmio e anche agli ascoltatori.
Grazie infinite.
And it's all over now, baby blue.